Cari fratelli vescovi italiani, sono realmente felice di incontrarvi qui questa mattinata, riuniti nella vostra Assemblea Generale, dopo aver celebrato ieri con molti di voi a Bari la Santa Messa, conclusiva del Congresso Eucaristico Nazionale. Saluto il vostro presidente, Cardinale Camillo Ruini, e lo ringrazio per le calde parole che mi ha rivolto a vostro nome. Saluto i tre vicepresidenti, il segretario generale e ciascuno di voi. E desidero a mia volta esprimervi sentimenti di profonda comunione e di affetto sincero. Sono trascorse, come ci ha detto Cardinale Ruini, soltanto poche settimane dalla mia elezione, e sono ben vivi in noi quei sentimenti che ci hanno accomunato nei giorni della sofferenza e della morte del mio venerato predecessore, il servo di Dio Giovanni Paolo II. Era realmente per ciascuno di noi un padre, un esempio ed un amico. E vi sono particolarmente grato perché avverto che accogliete me, umile servo di Dio e già in età un po' progredita, con 78 anni, che nonostante... nonostante tutte queste mie debolezze, mi accogliete con lo stesso animo con il quale avete accompagnato Papa Giovanni Paolo II durante i 26 anni del suo pontificato. Cari fratelli, il nostro legame ha d'altronde una precisa radice, che è quella che unisce tutti i vescovi del mondo al successore di Pietro, ma anche in questa nazione assume un vigore speciale, perché il Papa è vescovo di Roma e primati d'Italia, e sono molto grato agli italiani, al popolo italiano e a voi, fratelli vescovi, come mi avete accettato come uno di voi, come vescovo di Roma che appartiene realmente a voi. La storia ha mostrato lungo l'arco di ormai 20 secoli quanto grandi frutti di bene questo peculiare legame abbia portato, sia per la vita di fede e la fioritura di civiltà del popolo italiano, sia per il ministero dello stesso successore di Pietro. Inizio dunque il mio servizio nuovo e realmente inatteso, a cui il Signore mi ha chiamato sentendomi intimamente confortato dalla vostra vicinanza e solidarietà. Insieme potremo adempiere la missione che Gesù Cristo ci ha affidato. Insieme potremo testimoniare Cristo e renderlo presente oggi non meno di ieri, nelle case e negli animi degli italiani. Il rapporto dell'Italia con la fede cristiana, infatti, non soltanto risale alla generazione apostolica, alla predicazione, al martirio di Pietro e di Paolo, ma anche attualmente è profondo e vivo, l'ho visto ieri di nuovo a Bari, lo vedo sempre nelle udienze. Certo, quella forma di cultura basata su una razionalità puramente funzionale che contraddice e tende ad escludere il cristianesimo, incenere le tradizioni religiose e morali dell'umanità, è presente e operante anche in Italia come ovunque in Europa. Qui però in Italia la sua egemonia non è affatto totale e tantomeno incontrastata. Sono molti, infatti, anche tra quanti non condividono o comunque non praticano la nostra fede, coloro che avvertono come una tale forma di cultura costituisca in realtà una funesta mutilazione dell'uomo e della sua stessa ragione. E soprattutto in Italia la Chiesa conserva una presenza capillare in mezzo alla gente di ogni età e condizione e può quindi proporre nelle più diverse situazioni il messaggio di salvezza che il Signore ci ha affidato. Cari fratelli, io conosco il vostro impegno per mantenere viva questa presenza e per incrementare il suo dinamismo missionario. Negli orientamenti pastorali che avete consegnato alle diocesi italiane per questo primo decennio del nuovo secolo, riprendendo l'insegnamento di Giovanni Paolo II nella Novo Millennio in Junte, ponete giustamente alla base di tutto la contemplazione di Gesù Cristo, in Lui del vero volto di Dio Padre, il rapporto vivo e quotidiano con Lui. E qui sta infatti l'anima e l'energia segreta della Chiesa, la fonte dell'efficacia del nostro apostolato. Soprattutto nel mistero dell'Eucaristia, noi stessi, i nostri sacerdoti e tutti i nostri fedeli possiamo vivere in pienezza questo rapporto con Cristo. Qui Egli si fa tangibile in mezzo a noi, si dona sempre di nuovo, diventa nostro, affinché noi diventiamo Suoi e impariamo il Suo amore. L'anno dell'Eucaristia e il congresso eucaristico appena celebrato a Bari sono stimoli che ci aiutano ad entrare più profondamente in questo mistero. E avremo in ottobre l'occasione nel Sinodo di approfondire comunemente con tutti i vescovi del mondo ancora questa nostra comunione con Cristo. Nel contemplare il volto di Cristo e in Cristo il volto del Padre, Maria Santissima ci precede, ci sostiene, ci accompagna. L'amore e la devozione per la Madre del Signore, tanto diffusi e radicati nel popolo italiano, sono una eredità preziosa che dobbiamo sempre coltivare e una grandissima risorsa anche in vista dell'evangelizzazione. Su queste basi, cari fratelli, possiamo davvero proporre a noi stessi e ai nostri fratelli la vocazione alla santità quale misura alta della vita cristiana ordinaria, secondo la felice espressione di Giovanni Paolo II nella Novo Millennio in Junte. Lo Spirito Santo viene infatti in noi da Cristo e dal Padre proprio per introdurci nel mistero della vita e dell'amore di Dio al di là di ogni forza e attesa umana. In concreto, la presenza della Chiesa in mezzo alla popolazione italiana si caratterizza innanzitutto per la fitta rete delle parrocchie e, grazie a Dio, per la vitalità che esse tuttora esprimono, pur nei grandi cambiamenti della società e della cultura. In una vostra recente nota pastorale, del titolo Il volto missionario delle parrocchie in un mondo che cambia, in questa nota vi siete dunque saggiamente preoccupati di sostenere le parrocchie, mi sembra molto importante, riaffermando il loro valore e la loro funzione, incoraggiando così in particolare i sacerdoti che hanno le non lievi responsabilità di parroci, ma portano la vita quotidiana della Chiesa e così sono realmente la forza fondamentale della evangelizzazione. Applausi. Ma nella stessa nota avete anche giustamente messo in luce la necessità che le parrocchie assumano ancora un atteggiamento maggiormente missionario nella pastorale quotidiana in un mondo scristianizzato e pertanto anche si aprano ad una più intensa collaborazione con tutte le forze vive di cui la Chiesa oggi dispone. È molto importante al riguardo che si rafforzi la comunione tra le strutture parrocchiali portanti e le varie realtà carismatiche sorte negli ultimi decenni, largamente presenti in Italia, affinché la missione possa raggiungere tutti gli ambienti di vita. Al medesimo fine, un contributo prezioso viene certamente dalla presenza delle comunità religiose in Italia, ancora numerose nonostante la scarsità delle vocazioni. Un terreno decisivo per il futuro della fede e per l'orientamento complessivo della vita di una nazione è certamente quello della cultura. Vi chiedo dunque, so che è una preoccupazione importante del vostro lavoro, vi chiedo di proseguire nel lavoro che avete intrapreso, perché la voce dei cattolici sia costantemente presente nel dibattito culturale italiano e ancor prima perché si rafforzino le capacità di elaborare razionalmente nella luce della fede i molteplici interrogativi che si affacciano nei vari ambiti del sapere e nelle grandi scelte di vita. Papa Giovanni Paolo II nell'enciclica Fides et Ratio ha sottolineato fortemente che la razione umana, la ragione e la fede e la rivelazione vanno insieme e che la fede e la rivelazione parla proprio alla ragione e apre la ragione, aiuta la ragione di essere se stessa, guarisce la ragione nelle sue diverse malattie che conosciamo. Perciò è molto importante, nella luce della rivelazione, guarire e far aprire proprio la ragione, così essere presenti nella vita politica e culturale del popolo italiano. Oggi la cultura e i modelli di comportamento sono inoltre, lo sappiamo bene, sempre più condizionati e caratterizzati dalle rappresentazioni che ne propongono i media. È benemerito pertanto lo sforzo della vostra conferenza per avere a questo livello una adeguata capacità di espressione, in modo da poter offrire a tutti un'interpretazione cristiana proprio degli avvenimenti della vita pubblica, degli avvenimenti di ogni giorno e dei problemi del nostro momento storico. La situazione effettiva della Chiesa in Italia conferma e giustifica dunque l'attenzione e le attese che hanno verso di essa molte Chiese sorelle in Europa e nel mondo, vedono la Chiesa italiana come una forza di fede e una forza culturale che aiuta tutte le Chiese particolari nel mondo. Come ha più volte sottolineato il mio amato predecessore Giovanni Paolo II, l'Italia può e deve avere un grande ruolo per la comune testimonianza di Gesù Cristo, nostro unico Salvatore, e perché in Cristo sia individuata la misura del vero umanesimo per la coscienza delle persone come per gli assetti della vita sociale. Una questione nevralgica che richiede la nostra più grande attenzione pastorale è quella della famiglia. In Italia, più che in altri paesi, la famiglia rappresenta davvero la cellula fondamentale della società. È, grazie a Dio, ancora profondamente radicata nel cuore delle giovani generazioni e si fa carico di molteplici problemi, offrendo sostegno e rimedio a situazioni altrimenti disperate. E tuttavia, dobbiamo confessare anche in Italia la famiglia è esposta nell'attuale clima culturale a molti rischi e a minacce che tutti conosciamo. Alla fragilità e purtroppo instabilità interna di molte unioni coniugali si assomma infatti la tendenza diffusa nella società e nella cultura a contestare il carattere unico e la missione propria della famiglia fondata sul matrimonio tra uomo e donna. Proprio l'Italia poi è una delle nazioni in cui la scarsità delle nascite è più grave e persistente, con conseguenze già pesanti sull'intero corpo sociale. Perciò, da molto tempo voi vescovi italiani avete unito la vostra voce a quella di Papa Giovanni Paolo II, anzitutto nel difendere la sacralità della vita umana e il valore dell'istituto matrimoniale, ma anche nel promuovere il ruolo della famiglia, nella Chiesa e nella società, chiedendo misure economiche e legislative che sostengano le giovani famiglie nella generazione ed educazione dei figli. Nel medesimo spirito siete attualmente impegnate a illuminare e motivare le scelte dei cattolici e di tutti i cittadini circa i referendum ormai imminenti in merito alla legge sulla procreazione assistita. Proprio nella sua chiarezza e concretezza, questo vostro impegno è segno della sollecitudine di veri pastori buoni per ogni essere umano, che non può mai venire ridotto a un mezzo, ma è sempre un fine, come ci insegna il Signore Gesù Cristo nel Vangelo. E come ci dice la stessa ragione umana, in tale impegno, in tutta l'opera molteplice che fa parte della missione del dovere dei pastori, vi sono vicino con la parola e con la preghiera, confidando nella luce e nella grazia del Spirito che agisce nelle coscienze, nei cuori, e qui non lavoriamo per interessi cattolici, ma sempre per l'uomo, creatura di Dio. La stessa sollecitudine per il vero bene dell'uomo, che ci spinge a prenderci cura delle sorti delle famiglie e del rispetto della vita umana, si esprime nell'attenzione ai poveri che abbiamo tra noi, agli ammalati, agli immigrati, ai popoli decimati dalle malattie, dalle guerre e dalla fame. Cari fratelli vescovi italiani, desidero ringraziare di cuore voi e i vostri fedeli per la larghezza del vostro cuore, della vostra carità, che contribuisce a rendere concretamente la Chiesa quel popolo nuovo nel quale nessuno è straniero. Ricordiamoci sempre delle parole del Signore: quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. Ad agosto, come sapete, mi recherò a Colonia per la giornata mondiale della gioventù e confido di incontrarmi di nuovo con molti di voi, accompagnati da un grande numero di giovani italiani. Proprio riguardo ai giovani, alla loro formazione, al loro rapporto con il Signore e con la Chiesa, vorrei aggiungere una ultima parola. Essi, giovani, sono infatti, come ha ripetutamente affermato Giovanni Paolo II, la speranza della Chiesa, ma sono anche nel mondo di oggi particolarmente esposti al pericolo di essere spallottati dalle onde e portati qua e là da qualsiasi vento di dottrina, come dice San Paolo nella lettera agli Efesini. Hanno dunque bisogno di essere aiutati a crescere e a maturare nella fede. E questo è il primo servizio che essi devono ricevere dalla Chiesa. E specialmente da noi vescovi, dai nostri sacerdoti, dobbiamo far capire che la fede non è una cosa che noi aggiungiamo al fardello della vita, ma è la perla che si deve scoprire, quindi il grande dono al quale hanno un diritto e per noi un dovere di aiutarli a conoscere realmente questa perla, a trovare la preziosità della fede che ci apre la luce di Dio. Sappiamo bene che molti di loro non sono in grado, nelle circostanze della cultura di oggi, di comprendere e di accogliere subito tutto l'insegnamento di credere con la l'insegnamento della Chiesa. Ma proprio perciò è importante risvegliare in loro l'intenzione di credere con la Chiesa, anche se non possono subito digerire, per così dire, tutto, ma di credere con la Chiesa, di affidarci alla fede della Chiesa, di aver fiducia alla fede della Chiesa che è animata e guidata dallo Spirito, che è il vero soggetto della fede, nel quale ci inseriamo e entriamo e partecipiamo nella comunione della fede, anche se personalmente uno non capisce tutto. Entra in comunione con la Chiesa, vuol credere con la Chiesa, così è in cammino con la Chiesa, con il Signore stesso. Affinché ciò possa avvenire, i giovani devono sentirsi amati della Chiesa, amati in credo da noi, vescovi e sacerdoti. Potranno sperimentare così nella Chiesa l'amicizia e l'amore che ha per loro il Signore. Comprenderanno che in Cristo la verità coincide con l'amore. Impareranno a loro volta ad amare il Signore e ad avere fiducia nel suo corpo che è la Chiesa. Questo è oggi, cari fratelli vescovi italiani, il punto centrale della grande sfida della trasmissione della fede alle giovani generazioni. Per le vostre persone, per le vostre chiese, per tutta la diletta nazione italiana, per il suo presente e il suo futuro cristiano, per il compito che essa è chiamata a svolgere in Europa e nel mondo, vi assicuro la mia quotidiana preghiera e imparto con affetto una speciale benedizione apostolica a voi, ai vostri sacerdoti, ad ogni famiglia italiana.